Denaro sì, denaro no, con duo di denari puoi guadagnar se vuoi ascoltar Meazza e Rosciani. Se allo spread tu dici no, più interessi ti darò. Fa fifi, fu fa fifi, oh che meraviglia.
Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Di lì per al mondo uno ce n'è, sempre pronto all'avventura lui è. Un tesoro al sicuro non è, se ce li attorno lui è.
Mauro, caro Mauro.
Buongiorno Deborah, che è successo?
Qua ne capita una al giorno, guarda. E capita pure ai nomi blasonati della tecnologia, quindi non sono solamente delle come dire, disavventure che possono capitare all'INPS, al portale dove si deve fare la richiesta per il bonus mobilità, oppure a Omobile, come abbiamo raccontato qualche giorno fa. Qualche disavventura può capitare anche a Intel. Senti cosa è successo ieri a Wall Street.
Oh, caspita.
Quindi insomma stiamo un po' attenti. Ieri Intel, il colosso dei semiconduttori mondiale, avrebbe dovuto diffondere la sua trimestrale, ma doveva farla a mercati chiusi.
Certo,
le società lo fanno o prima dell'apertura dei mercati o dopo, naturalmente, per non condizionare l'andamento del titolo in momenti inopportuni. Volevi dire?
No, infatti, perché sapevo che c'era questa regola, è assolutamente vietato insomma uscire, o quantomeno è una cosa che poi viene anche sanzionata, mi pare, perché insomma vai ad alterare, da turbare i mercati, come si dice, perché i mercati mi restano turbati. E quindi,
mercati aperti, esatto. E quindi è successo praticamente che invece le comunicazioni di bilancio sono state diffuse in anticipo di qualche ora a causa di una intrusione nei sistemi informatici nei quali sono depositati i dati finanziari nel gruppo, circostanza che ha portato, come volevasi dimostrare, una chiusura per il titolo in rialzo del 6,5%, perché chiaramente approfittando di queste comunicazioni c'è chi ha potuto approfittarne valutandole evidentemente delle buone notizie. E quindi volevamo raccontarla perché insomma evidentemente non capita solo in Italia, perché dal punto di vista tecnologico non siamo sempre pronti e totalmente, come dire, professionali, ma evidentemente capita anche ai big, poi peraltro specializzati anche nel settore tecnologico,
proprio della materia, insomma, quindi un vero e proprio data breach, viene da dire,
a
carico anche di chi, esatto, che però dovrebbe intendersene, insomma. E quindi se anche i ricchi, viene da dire, possono essere colpiti, anche i più competenti possono essere colpiti, insomma, siamo tutti guardinghi. Parliamo oggi, Deborah?
Oggi abbiamo un sacco di argomenti. Torneremo nella prima parte del programma sulla questione delle bollette prescritte e che però, ancora non sono state evidentemente notizie ben comunicate ai distributori del gas e dell'energia, perché in qualche caso continuano ancora a chiedere pagamenti pregressi, anche se le bollette appunto sono prescritte, come raccontavamo un paio di giorni fa, al punto che l'antitrust ha sanzionato pesantemente alcuni primari operatori appunto del mercato in Italia. E poi nella seconda parte della trasmissione invece parleremo di sovraindebitamento, della famosa legge che consente di alleggerire il peso dei debiti appunto pregressi. Naturalmente però la strada che si deve percorrere per poter utilizzare questa opportunità è lunga e complessa, quindi abbiamo richiamato un avvocato che ci spiega come si fa effettivamente ad utilizzare i benefici della cosiddetta legge 3 del 2012. Per tutto questo 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, poi potete naturalmente utilizzare anche il 349 238 6666 per scriverci i vostri messaggi e anche per inviarci i vostri WhatsApp audio, come li chiama Simone Spezia.
E allora, tutto ciò premesso, andiamo innanzitutto con il giornale radio del risparmio.
Ascolto ogni mattina due di denari, aiutano a gestire i miei tesori.
Per pur chiedendo scusa, interrompo The Mission del maestro Ennio Morricone. Ti faccio sapere, Deborah, che, come è doveroso, non solo io mi sono alzato in piedi, ma anche Andrea Roccabella dall'altra parte qui in regia. Sì, sì, si è alzato pure lui in segno di rispetto. Allora,
una grandissima colonna sonora, sì.
Sì, sulla quale peraltro sai che poi il maestro si impermalì alquanto, perché non gli diedero l'Oscar, non gli riconobbero l'Oscar, e lui riteneva invece che fosse una delle sue migliori creazioni. Secondo me non ci aveva mica torto, però per carità.
Lo so.
Perché abbiamo voluto scomodare Morricone? Perché sarà uno degli artisti italiani celebrato nella nuova collezione numismatica del 2021. Allora, è quella famosa dove avevamo già detto che ci sarà pure la Nutella, l'eccellenza italiana. Tra le eccellenze italiane ci sarà pure una moneta dedicata alla Nutella, una moneta da 5 euro. Per Ennio Morricone ci saranno due versioni, una bimetallica e una in argento, pure da 5 euro. Ma poi ti voglio dire, Deborah, ci saranno anche delle monete enogastronomiche, quindi una serie per l'Emilia Romagna, tortellino
ti
e lambrusco.
Ti dico già che sono le mie preferite, perfetto, poi sì.
E poi ti vorrei segnalare quella della Sicilia, cannolo e passito, sempre moneta da 5 euro. E poi abbiamo naturalmente anche altri tipi di monete, quella per i mondiali di sci alpino, quella per il 150° anniversario di Roma capitale d'Italia, questa qua chissà perché è da 2 euro. E poi invece per la serie degli imperatori Costantino, moneta da 10 euro, una moneta per Grazia Deledda e così via. Insomma, tutta una serie di 15 monete che sono la collezione presentata ieri appunto dal Ministero.
Sì, volevo solo precisare che quella della Nutella non è contemplata in questa collezione di 15 esemplari appunto che è stata presentata ieri al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questa iniziativa della Nutella era precedente, perlomeno mi sembra di non coglierla appunto nella lista che abbiamo entrambi davanti agli occhi, Mauro. Interessante che c'è anche la moneta che va a celebrare le professioni sanitarie che si sono enormemente spese nell'ultimo anno. Anche a questa moneta in realtà il valore attribuito è di 2 euro, ci sembra un po' pochino, ma speriamo appunto che venga compensato questo valore dai grandi acquisti che faranno gli appassionati della materia appunto di numismatica. Come anticipava Mauro, la collezione nuova è stata presentata ieri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le tematiche, ha raccontato il Ministero, appunto oggetto di questa edizione, vogliono rappresentare un sentimento di unione e coesione nazionale che trova espressione nella celebrazione di personaggi, avvenimenti storici e artisti simbolo della nostra tradizione e della nostra cultura imprenditoriale, ma naturalmente è espressa anche gratitudine nei confronti di chi nell'ultimo anno segnato dalla pandemia ha messo senza riserve, lo dicevamo poco fa, la propria professionalità al servizio della collettività. Mauro.
E allora io qui invece devo fare un po' una cosa anche nel mio interesse, Deborah, perché voglio segnalare che...
Perché?
Voglio segnalare che ho un problema col cashback. Adesso non so se puoi fare qualcosa, se puoi sentire, magari mando un vocale a
un
due
WhatsApp.
Di denari. Ecco.
Intanto raccontami, vediamo se possiamo aiutarti. Allora, ci dica pure.
Allora, ti voglio dire che Pago PA, che ringraziamo perché si sta mettendo a disposizione per rispondere alle molte email, richieste di chiarimenti, di precisazioni che ci sono arrivate dagli ascoltatori, abbiamo trasmesso a Pago PA, ci risponderanno, hanno promesso di risponderci rapidamente.
Anche Consap, sì.
E anche, già, giusto, grazie della precisazione, Deborah, perché faranno anche tesoro per farne delle domande frequenti, insomma, delle FAQ. Però ieri hanno detto: state tranquilli perché recupereremo anche se c'è una visualizzazione ritardata dei vostri pagamenti su PagoPA, sulla app Io, recupereremo la visualizzazione ritardata delle transazioni, non inficia, ripeto, non inficia l'eventuale diritto al rimborso. Quindi state tranquilli. Io però vorrei dire al dillo a due di denari che ho fatto delle transazioni nei primi giorni dell'anno, ma ancora non vedo il benefico importo, per così dire, dentro la app. Io adesso, loro ricordano giustamente, di norma, prima che un acquisto sia visualizzato sull'app, io deve essere contabilizzato dalla banca e possono passare 3 giorni lavorativi dalla contabilizzazione. In alcuni casi anche tempi più lunghi, se l'acquisto l'abbiamo fatto a ridosso del weekend o durante una festività. Inoltre possono esserci anche dei rallentamenti dati dalla effettiva ricezione nel sistema cashback delle transazioni inviate dagli acquirer a PagoPA sono, precisa PagoPA, sono delle tempistiche che non dipendono dalla app IO, che in nessun modo, leggo testualmente, inficiano sull'eventuale diritto al rimborso. Le transazioni valide per il cashback saranno sempre recuperate dal sistema. Ho l'indicazione di fornire la copia dello scontrino POS che è stata suggerita dal servizio di assistenza dell'app. È una soluzione, precisano da PagoPA, temporanea, che è solo per consentire di effettuare qualche verifica ad hoc. Rimarrà disponibile questa soluzione fino alla introduzione della funzionalità sull'app, che sarà implementata progressivamente insieme alle banche. Ecco, allora io così dico a due di denari che però io ho delle transazioni che non ho ancora visto e come me diversi. Guarda, anche Andrea Roccabella vorrebbe mandare un vocale perché ha delle transazioni che non ha ancora visto. Insomma, noi siamo fiduciosi.
Io sono l'unica raccomandata, perché al momento quelle che ho fatto fino a sabato invece mi sono state riportate tutte quante. Adesso aspetto di vedere se quella che ho fatto ieri pomeriggio sarà regolarmente riportata. Anzi, ieri pomeriggio ne ho fatte due e quindi ti dirò entro quanto queste verranno accreditate. Oggi è venerdì, credo che prima di lunedì e martedì non le vedrò. E quindi insomma facciamo delle prove sul campo, proprio come dei veri giornalisti embedded, Mauro, si direbbe.
È un'inchiesta condotta sul campo, infatti, è proprio così. Vediamo. Non vogliamo niente di particolare per noi, naturalmente, magari per l'amico Roccabella, però se si potesse far qualcosa. Prego, Deborah.
Allora, intanto io volevo raccontare una notizia che riguarda risparmiatori ancora coinvolti loro malgrado in passato nelle vicende bancarie che si sono concluse tristemente. Quindi, come sappiamo, in Italia ci sono ancora molti risparmiatori che hanno sottoscritto qualche anno fa titoli presso Veneto Banca o la Popolare di Vicenza o Banca Popolare di Bari. Poi ci sono anche tutte quelle persone che sono rimaste coinvolte nei non crack bancari ma nella risoluzione bancaria delle quattro banche risolte nel novembre del 2015. E allora molti di questi risparmiatori hanno potuto essere indennizzati attraverso il FIR, il fondo appunto indennizzo risparmiatori. Tanti che non avevano le caratteristiche, le qualifiche, i requisiti per poter utilizzare questo strumento di indennizzo, diciamo, hanno utilizzato altre vie, altre strade, i tribunali o le associazioni dei consumatori, che si sono rivolte all'arbitro per le controversie finanziarie, che continua a pronunciarsi in molti casi favorevolmente appunto ai risparmiatori che hanno avuto, come dicevo, queste disavventure. L'ultima notizia ce la racconta l'avvocato Emilio Grazioso, presidente del coordinamento che raduna l'Associazione Nazionale dalla parte del consumatore, la Conf Consumatore Brindisi, l'Osservatorio Lidu sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento e l'ACU Calabria. Le ultime novità riguardano 7 pronunce favorevoli che sarebbero state appunto espresse, dicevo, dall'arbitro per le controversie finanziarie tra la fine del 2020 e i primi giorni del 2021. 7 pronunce favorevoli per risparmiatori che avevano in portafoglio titoli di Veneto Banca che avevano acquistato presso Banca Puglia, che poi è stata a sua volta integrata in Banca Intesa San Paolo, e altre 7 pronunce favorevoli invece per consumatori che avevano acquistato azioni di Banca Popolare di Bari. Quindi nel complesso 14 pronunce favorevoli a questi risparmiatori, che adesso potranno ottenere il risarcimento del danno quantificato nell'importo investito in azione oltre interessi. Per cui c'è anche questa strada che si può seguire per chi ancora avesse in portafoglio questi titoli e non avesse fatto nulla. Magari sarebbe il caso di interpellare qualche associazione dei consumatori specializzata in questi percorsi, e quindi c'è ancora la possibilità di ottenere pronunce favorevoli, come vi dicevo, da parte dell'arbitro per le controversie finanziarie, che è l'ACF, istituito presso la Consob. Mauro.
Una notizia freschissima, arrivata ora, diffusa dall'ANSA poco fa, è una buona notizia per certi versi. Ricomincia a crescere nel terzo trimestre del 2020, dopo la contrazione del lockdown, il numero di sottoscrizioni di polizze RC Auto. Lo segnala il bollettino IVAS, che riporta incrementi del 4,8% a luglio e del 3,3% a settembre. Prosegue, buona notizia nella notizia confortante, il calo dei prezzi della RC Auto. Secondo quello che dice il bollettino IVAS, nel terzo trimestre 2020 il prezzo effettivo della polizza RC Auto è stato in media di 389 euro. Ora, io so che molti vorranno dirci: io ho pagato molto di più, io stesso ho pagato di più, quindi so che però la media è stata di 389 euro, con una riduzione di poco più del 5% su base annua. L'IVAS dice che la discesa dei prezzi è iniziata nel 2013 e si è ovviamente rafforzata poi con le restrizioni alla circolazione, ma adesso è il momento del nostro primo tema, che viene introdotto dal Dillo a due di denari.
Dillo a due di denari.
A proposito di SEN, Servizio Elettrico Nazionale, non riesco a far passare mia zia da Mercato Libero Eni a Mercato Tutelato SEN, perché il codice POD è incompatibile con i loro sistemi. Allora mi hanno detto di rivolgermi ai Reti, che è il nostro distributore qui della provincia di Torino. Ho scritto una mail ai Reti e i quali mi hanno confermato: no, quello lì è il codice e quello resta, non ce ne sono altri. Allora mi domando, è un modo per non far passare al mercato tutelato? Ho scritto anche all'ARERA, perché questa cosa ha del surreale. Grazie Anna.
Allora Mauro, da che cosa cominciamo? Intanto presentando l'ospite, che è il nostro Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, la lobby indipendenti dei consumatori, che conosce molto bene non solo la risposta da dare alla nostra amica Anna, ma anche la vicenda dalla quale vogliamo ripartire quest'oggi, che è la sanzione super 12,5 milioni di euro complessivi inflitta da Antitrust ad Eni, Enel e SEN, una delle tre aziende appunto è stata citata anche dalla nostra amica Anna, per per il mancato rispetto appunto delle regole della prescrizione dei crediti vantati da queste società su consumatori. Da che cosa partiamo, Luigi? Intanto, che cos'è il codice POD, che cita tanto la nostra ascoltatrice? Che cos'è questo meccanismo con cui dovrebbero parlarsi effettivamente le società che erogano questi servizi? Che cosa potrebbe essere successo alla nostra ascoltatrice? Dov'è Luigi?
Luigi sta cercando il codice POD, forse abbiamo avuto un problema di collegamento con Luigi, riproviamo.
Ho visto che era pronto, appunto Marco ci aveva comunicato.
Lo stiamo ricontattando, Marco Lombardo di là dal vetro sta a razzo ricontattando il tutto. E sì. Intanto io volevo ricordare, allora ne approfitto Deborah, abbiamo detto nei giorni scorsi, probabilmente vi avrà anche incuriosito questa vicenda, la maxi multa, al di là della questione giuridica, perché ovviamente adesso le società che sono state sanzionate hanno annunciato ricorsi perché non condividono le obiezioni mosse dall'antitrust. Il punto di doglianza è appunto la prescrizione biennale, cioè dopo passati i due anni non mi potete più chiedere di pagare delle bollette se non me l'avete chiesto nel frattempo. E le società dicono: noi siamo sempre molto attente, l'antitrust è di diverso parere. Ma allora a questo punto sentiamo cosa ne dici Luigi Gabriele. Luigi, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, abbiamo...
Dove sta? In qualche caverna, speriamo di no.
Sono uscito, non sono più cavernico. Al rientro dall'apertura del viaggio potremmo chiedere alla signora se c'è dei diritti sul suo viaggio peregrinare da un operatore all'altro, potremmo consigliarlo in generale come viaggio della speranza. Cosa è successo? È successo che c'è una grande resistenza da parte dei cosiddetti operatori storici, in alcuni casi, a voler mollare l'osso. Prima si faceva diversamente, si faceva perché possedevano i dati dei consumatori e per i tenivi per gli stretti, ma soprattutto il consumatore non si muoveva. Con l'apertura del mercato è ovvio che si tende a fare un po' tutto. Con il procedimento dell'antitrust è stato verificato e l'antitrust ha sanzionato costantemente i tre più grandi operatori italiani, che oltre a questo, diciamo, in qualche modo alla resistenza.
Abbiamo un po' di problemi, Luigi, perché ti sentiamo
Luigi,
a strappi.
È impossibile sentirti, sì.
Allora chiedo per favore se possiamo rifare il collegamento, chiedo un attimo di pazienza agli ascoltatori. Intanto appunto, come stavamo dicendo, il punto è la prescrizione biennale. Quello che andiamo a chiedere a Luigi Gabriele è doppio: da una parte la spiegazione di questo peregrinare, di queste resistenze che vengono fatte dagli operatori per passare da una parte all'altra, addirittura con queste indicazioni del cosiddetto POD, che se ricordo bene è qualcosa che c'entra con l'utenza, però ce lo dirà Luigi Gabriele appena ci ricolleghiamo, e dall'altra naturalmente, ma se mi fosse capitato o mi capitasse domani di ricevere una richiesta passati i 2 anni, quindi a rigor di legge non dovrebbero più chiedermelo, che cosa devo fare, che cosa posso fare, perché questo è un po' anche quello che ci stanno chiedendo diversi ascoltatori. Volevo dirti, Deborah, abbiamo dato tutte le indicazioni delle società, le repliche delle società, perché sai che poi magari ci criticano dicendo voi avete riportato solo la posizione dell'antitrust e non avete detto che quello che facciamo noi. Allora, ad esempio, abbiamo già detto nei giorni scorsi, Enel dice di aver agito nel pieno rispetto della normativa e ritiene che questa lettura che dà l'antitrust della disciplina contro la prescrizione biennale sia una lettura che rischia di essere distorsiva, attribuisce troppa efficacia, insomma, addirittura, ha detto Enel, in contrasto con i principi costituzionali, e ha annunciato ricorso. Così anche Eni, Gas e Luce, dissentendo dalle conclusioni dell'antitrust, ha annunciato di stare valutando attentamente un ricorso, perché, dice Eni, Gas e Luce, ritiene di aver sempre trattato con attenzione e correttezza le istanze di prescrizione dei clienti. Ecco, poi Deborah, lì c'era, ma non me lo ricordo bene, forse te lo ricordi meglio tu, un tema della telelettura, cioè avere la lettura del contatore, che era uno degli argomenti, mi pare, delle società.
Effettivamente quello che contestano anche le associazioni dei consumatori, perché come dire, in passato, come ci ricorderemo sicuramente tutti, veniva l'operatore del gas, appunto, e della luce a fare il controllo dei consumi fatti, appunto, e scriveva sui foglietti appositi quella che era la differenza fra la lettura precedente e l'ultima fatta, e da lì poi chiaramente venivano attribuiti i conteggi, quindi le spese, e arrivava la bolletta, appunto, conteggiata sulla base dei consumi effettivamente registrati dall'operatore. Ma ormai, e questo lo ricorda proprio anche Consumerismo, peccato che non riusciamo a ripristinare il collegamento con Luigi Gabriele, effettivamente negli ultimi anni sono stati spesi ben 20 miliardi di euro in Italia per l'installazione dei contatori elettronici di luce e gas, eppure nonostante questo ci sono ancora molte storture nelle letture dei consumi e nelle fatturazioni. Luigi Gabriele dice: queste storture proseguono senza sosta e molto spesso le compagnie dicono non siamo in grado di fare la lettura nelle abitazioni dei consumatori, e quindi è per questo motivo che poi fatturiamo con questo ritardo, però insomma un ritardo di oltre 2 anni ci sembra oggi non più giustificabile, però ancora questa giustificazione appunto viene effettivamente prodotta come strumento di difesa delle compagnie.
Allora,
abbiamo ripristinato,
Deborah,
Luigi?
No, guarda, siamo stati hackerati secondo me da quelli di Intel, gli stessi che hanno hackerato il bilancio di Intel, si sono scatenati contro Radio 24. Allora,
ci riproviamo un'altra
forse,
volta. Allora,
forse
quello che dovevamo dire l'abbiamo
aspetta,
detto.
Aspetta, perché forse. Ecco, Luigi.
Eccolo qua. Almeno per rispondere ad Anna, se non altro per rispondere ad Anna, poi sulle bollette fatturate la prescrizione biennale ci torniamo un'altra volta. Luigi.
È effettivamente una resistenza quella che stanno facendo, perché il codice POD è univoco, quindi nessuno può dire che è un codice diverso. È come se fosse il codice fiscale, non è che il cittadino cambia il codice fiscale durante la sua vita. Quindi per forza la devono far rientrare nel mercato tutelato, perché lei quello sta chiedendo, di passare dal libero a rientrare nel tutelato. Tra l'altro, diciamo a tutti i radioascoltatori, fino al benedetto 31 dicembre di quest'anno possono tranquillamente rimanere nel mercato tutelato o rientrare nel caso in cui erano andati a finire in quello libero.
A parte però la facoltà, Luigi, scusami, ma conviene farlo visto che comunque viene
abbattuto? In questo momento economicamente io ti dico di sì, Deborah, cioè nel senso in questo momento le tariffe del tutelato in questo preciso istante, in questo trimestre, sono sono più convenienti della stragrande maggioranza delle tariffe del libero. Poi magari c'è uno del libero che offre una tariffa di un centesimo più bassa e sta passando a dire. Comunque, se la signora ha bisogno, scrive Radio 24 e la aiutiamo noi.
Grazie Luigi.
Però magari un minuto... Sì, 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 dai, un volevo... minuto di commento sulla prescrizione, possiamo farlo.
Più che altro sì, un consiglio, cioè se mi arriva domani una bolletta, mi contestano una bolletta di più di 2 anni fa, che cosa devo fare? Non la pago, allora, e la straccio? Vengo da...
Vado sul sito
consumerismo.it?
Tu ormai oggi sei orientato a strappare le bollette, ho capito te, però facciamo così, i signori che hanno avuto problemi di una prescrizione ulteriore rispetto ai 2 anni previsti, come sappiamo da adesso in poi, non da adesso, sono già 2 anni, non la possono più fare, ma l'antitrust ha visto che ha fatto qualche migliaio di casi, ci sono stati invece, all'antitrust ha dato 3 mesi di tempo per sistemare queste posizioni a questi 3 operatori, ma ci sono altri coinvolti. Comunque nel caso, se è facilissimo, si manda una letterina di 3 righe, i nomi e cognomi chi sono, e si dice all'operatore: eccepisco la prescrizione biennale. In quel caso l'operatore è obbligato a dover accettare questa prescrizione e quindi alla prossima fatturazione deve riallineare i consumi e quindi eventualmente restituirti qualcosa. Mentre bloccate RID, se vi arriva una bolletta con un importo superiore alla biennalità, bloccate il pagamento del RID, se no poi diventa un problema recuperare i soldi.
Quindi bisogna anche essere un po' tempestivi se si sono dati, esatto, degli automatismi alla banca. Va bene, insomma, esatto. Deborah, in qualche modo anche con un po' di suspense per movimentare un po' la giornata siamo riusciti a dare delle indicazioni sia alla signora Anna sia agli altri ascoltatori. Allora a questo punto, ringraziando Luigi Gabriele, consumerismo.it, se volete anche collegarvi con il sito, andiamo alle borse.
Pecunia non ho le...
di denari.
In Italia ci sono più di 20 milioni di persone indebitate, centinaia di migliaia di aziende indebitate, tutte queste persone rischiano non solo di perdere tutto, ma anche di non estinguere il debito, quindi cornuti e mazziati. C'è la possibilità, ve lo sto dicendo da diversi giorni, invece di estinguere il debito senza perdere tutto. E oggi ho deciso di darvi una mano ancora più concreta. Allora ho chiamato una mia amica, Monica, un avvocato esperto in materia, e insieme abbiamo deciso di aprire un canale Telegram informativo completamente gratuito, al nome, ha un nome un po' forte perché si chiama Monica l'ammazza debiti, anche il tuo magari, anzi io spero anche il tuo.
Allora, avrete riconosciuto la voce e anche la facilità di eloquio e la velocità di eloquio di Francesco Facchinetti. Noi abbiamo, non Francesco Facchinetti, che in questo video appunto annuncia questa iniziativa e sensibilizza tutte le persone che fossero gravate da un peso eccessivo di debiti della possibilità di ricorrere alla legge 3, una legge specifica che esiste in Italia da anni proprio per cercare di aiutare queste situazioni, ma annuncia questo Monica l'ammazza debiti. E noi abbiamo l'avvocato Monica l'ammazza debiti, cioè l'avvocata Monica Pagano collegata con noi. Buongiorno, benvenuta a Due di Denari.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Deborah, io vorrei partire chiedendo all'avvocata Pagano una, diciamo, come va questa legge 3, perché noi ce ne siamo già occupati in altre occasioni, avvocato, però,
esatto,
come dire, abbiamo notato che non è così semplice attivarla. Allora, quando una famiglia o un individuo si trovano gravati da un peso eccessivo di debiti, come possono ricorrere a questa legge che serve appunto a prevenire il sovraindebitamento e quindi la situazione in cui non si riesce più a sostenere i propri impegni economici, a rimborsare i finanziamenti che ci sono stati erogati, i debiti che abbiamo contratto?
Allora, se un soggetto si trova in questa situazione, ben potrà recarsi direttamente a un organismo di composizione della crisi nel territorio dove ha residenza. Questi organismi sono costituiti presso l'ordine degli avvocati o dei commercialisti o le camere di commercio.
Da questo deriva poi una sorta di prima istruzione della pratica.
Io in generale consiglio sempre di rivolgersi in primis a un professionista di fiducia, ovviamente, che sia un commercialista, un avvocato, per avere una consulenza, per comprendere la propria posizione. Andare direttamente all'organismo può comunque essere d'aiuto per capire sempre la propria posizione e valutare se vi sono i presupposti e procedere con una procedura di sovraindebitamento, appunto.
Certo, infatti lei ha utilizzato proprio la parola chiave di questo ragionamento, i presupposti. Noi abbiamo purtroppo in questo 2020 appena passato, appunto, abbiamo dovuto fare spesso, ci sono molte famiglie che non riescono a rispettare in questa fase i propri impegni finanziari di debiti contratti, come li definiva prima Mauro, ma un conto è avere un mutuo che non si riesce a pagare, un prestito che non si riesce a rimborsare. I casi di cui parliamo questa mattina, avvocato Pagano, sono ben altri, sono situazioni di piccole imprese che sono in difficoltà da molto tempo. Ricordiamo che l'ultima volta che l'abbiamo interpellata è stata l'8 gennaio e abbiamo raccontato la storia di questa famiglia di agricoltori di Treviso schiacciata da 1.700.000 euro appunto di debito. Il tribunale li ha graziati grazie alla consulenza dell'avvocato Pagano. Era un'azienda appunto agricola che aveva avuto molte difficoltà anche per questioni ereditarie, quindi generalmente si può utilizzare questa strada, avvocato, per situazioni estremamente complesse, magari anche un po' incancrenite nel tempo. L'ultima storia è quella che arriva da Lodi e che anche lei ha seguito. Che cosa è successo?
È una storia bella ingarbugliata quella, nel senso che si tratta di una famiglia che era molto benestante, ha sempre operato nell'ambito immobiliare, costruiva, vendeva, sono sempre stati floridi e degli imprenditori bravi e onesti che hanno garantito con il proprio patrimonio personale le società di capitali che amministravano. Quindi quando vi è stata poi la crisi immobiliare nel 2007-2008 e soprattutto le banche, i vari creditori hanno iniziato non solo a chiedere i rientri alle società ma anche a loro personalmente. Le società sono poi state dichiarate fallite e personalmente per i soci abbiamo quindi intrapreso una procedura di sovraindebitamento. I soci erano marito e moglie, purtroppo il marito è venuto a mancare da poco e c'è andata di mezzo anche la figlia di lui perché aveva prestato garanzia. Quindi in realtà nel calderone questa storia ci sono tanti concetti difficili, perché in questo gruppo appunto con Francesco Facchinetti cerchiamo di spiegare delle nozioni di base, perché a volte magari è complesso anche soltanto capire cosa voglia dire prestare una garanzia. Incontro spesso gente che ha firmato le fideiussioni e non sa di averle firmate o non sa cosa comporti questa firma. Ecco, quindi in questa storia c'è un po' di tutto: il fallimento delle società, l'indebitamento personale e le garanzie prestate.
Naturalmente quando si utilizzano i benefici,
ha approvato la liquidazione, esatto, del patrimonio, no, perché... per quindi soci personalmente che avevano quindi un
anche...
debito di circa 5 milioni, che sono cifre ovviamente molto importanti.
Va spiegato, avvocato, che
non avrebbero mai potuto pagare in tutta la vita e anche in un'altra vita, e quindi questa legge con determinati presupposti dà loro la possibilità per 4 anni di liquidare il loro patrimonio e di versare una rata mensile in base alle proprie entrate, e dopodiché, se rispettati sempre questi famosi requisiti, potranno chiedere l'esdebitazione, cioè la cancellazione totale del debito, e ricominciare quindi una vita altrettanto dignitosa, diciamo.
Mauro.
Sì, allora in realtà siamo a un minuto dal traffico e quindi non abbiamo tempo per introdurre un ulteriore passaggio. Io vorrei però chiedere una cosa che tu avevi segnalato prima, Deborah. Questa norma può essere attivata anche per gli imprenditori, ma anche i professionisti, i lavoratori autonomi. È così, avvocato?
Sì, questa legge possono accedervi tutti i soggetti non fallibili e che siano debitori incolpevoli. Quindi se ad esempio un libero professionista non è un soggetto fallibile, potrebbe accedervi, purché, come detto, sia incolpevole, cioè non si sia indebitato perché banalmente ha fatto non so dei finanziamenti per andare in vacanza, ecco, l'ha estremizzato molto, per capirci.
La valutazione su questa incolpevolezza viene poi fatta già in sede di organismo di composizione della crisi?
Nel caso in cui ovviamente siano uno dei nostri clienti, la facciamo noi a monte, quindi valutiamo che vi siano tutti i presupposti prima per accedere e depositare un'istanza. Se abbiamo dei dubbi vengono affrontati col cliente e decidiamo magari strade alternative. Viceversa, sì, il cliente che si rivolge direttamente all'organismo dovrà naturalmente dichiarare la verità dei fatti, perché è suo interesse che sia tutto chiaro, e con il professionista che verrà nominato verranno affrontati se vi sono questi criteri di fattibilità.
Allora, avvocato, ma io quando mi... No, volevo solo capire se mi sentivate, perché ho provato ad intrufolarmi 2 o 3 volte, ma vedo che c'è molta difficoltà stamattina da molti punti di vista.
Questa mattina i collegamenti sono funestati, diciamo così, sono sotto una cattiva stella, ecco. Allora, fermiamoci un attimo, tanto sono le 11:45 e pochissimi secondi, diamo la parola al traffico.
Ma fate un po' di scuola guida ogni tanto.
Due di denari. And where down we go.
Allora, ritorniamo con la storia della cancellazione dei debiti per famiglie e imprese in difficoltà attraverso l'utilizzo dei benefici della legge 3 del 2012, di cui è esperta l'avvocato Monica Pagano, nostra ospite questa mattina. Volevo spiegare anche ai nostri ascoltatori, Mauro, che naturalmente nel caso in cui una procedura si concluda con successo, non è che un tribunale cancella totalmente tutti i debiti pregressi, perché avvocato Pagano, qua il debitore in questione deve dimostrare anche con tutta la buona volontà di riuscire quantomeno a ripagare parte dei debiti, una parte minima, ma un po' di impegno lo deve mettere in campo, avvocato.
Allora, sì, sicuramente un po' di impegno lo deve mettere in campo, anche se con la riforma della legge sul sovraindebitamento, proprio lo scorso 18 dicembre la Camera ha approvato il testo definitivo di legge di conversione dei 4 decreti ristori, che è in fase poi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e nella materia del sovraindebitamento ci sono delle novità, come ad esempio l'esdebitazione per il debitore incapiente, cioè quello che, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità. Detto questo, se mi chiedete la personale opinione, la vedo comunque un po' difficile, ecco. Però è una modifica nuova che entrerà, quindi... poi in vigore, quindi certo. Chi non ha
No, per parlare invece delle situazioni che comunque lei ha seguito, diciamo che per esempio nel caso della storia di Lodi che ci ha appena raccontato, per questo debito pregresso che ammontava più di 3,5 milioni di euro, la famiglia ha comunque dovuto impegnarsi a ripagare un debito residuo di quanto?
La famiglia non solo venderà gli ultimi loro immobili di proprietà che erano già oggetto di esecuzione immobiliare, quindi il ricavato di quella vendita andrà alla procedura di sovraindebitamento, ma personalmente dai loro stipendi dovranno versare una rata mensile alla procedura per minimo 4 anni. Va valutate che una signora ha una pensione di circa 1.300 euro e l'altra signora uno stipendio simile, quindi detratte le spese di sostentamento verseranno circa 300-400 euro caduno per 4 anni.
Deborah, molti ci scrivono, ci stanno scrivendo o telefonando, chiedono, sì vabbè, ma allora sostanzialmente i creditori, quelli che avanzano credito, avviene un po' come in un caso di una procedura fallimentare, cioè si viene ristorati solo in parte, questo è il senso ultimo.
La
no?
liquidazione del patrimonio è paragonabile a un fallimento.
Come fosse un fallimento, diciamo così, di una persona fisica, oppure esatto. Abbiamo detto di un professionista, un lavoratore autonomo, cioè tutti i soggetti che non entrano
esatto.
Nella legge fallimentare e che vengono invece in questo tipo di legge. Abbiamo, sai Deborah, un caso, scusami, di Salvatore da Milano, che non so se è già in linea, faccio...
Ah, sì, buongiorno.
Buongiorno Salvatore, ci spieghi la sua condizione, prego?
Ma praticamente io avevamo una società insieme a mio padre e mio fratello, nel 2006 è morto mio papà, nel 2007 subito dopo è morto mio fratello, io in poche parole mi sono trovato una società che fatturava circa 15 milioni di euro all'anno, completamente distrutta sostanzialmente. A un certo punto abbiamo fatto comunque la richiesta di fare il concordato, ma il concordato ci hanno accettato, ma ci hanno chiesto dei soldi che non avevamo, ovviamente, perché siamo falliti, avevamo risorse, e si è innescata la procedura di fallimento, che in poche parole si è richiusa dopo 15 anni. E in poche parole ci hanno portato via, era un SNC per cui ci hanno tolto tutto, Sì. Mia madre aveva firmato delle fideiussioni, per cui anche lei, non le dico, a Milano ha dovuto vivere un anno insieme in compagnia con un'altra persona che non conosceva in una casa del comune, perché avevamo comunque una proprietà residua che è impossibile vendere e risultava proprietaria di casa.
No, abbiamo compreso la vicenda,
15
ma...
anni di galera sostanzialmente.
Calvario.
Sì.
Non è un calvario, è una galera, perché immagini un professionista che ha alle spalle un fallimento con un curriculum come il mio, è praticamente, io sono 15 anni che non riesco a trovare lavori, però secondo la nuova legge avrei dovuto pagare, prendevo uno stipendio da 1500 euro, pago 250-300 euro, un quinto mi sembra di aver capito, mentre me praticamente proprietà che valevano anche mezzo milione di euro sono state vendute a 100.000 euro.
Nella liquidazione fallimentare, perché qui, se capisco bene, ma adesso chiamiamo in causa subito il nostro esperto, l'avvocata Monica Pagano, c'è il fallimento della società, che è una cosa, ma della SNC, e poi invece la tutela che non c'è stata ovviamente per i debitori e per coloro che avevano sottoscritto le garanzie e le fideiussioni, avvocato.
Ecco, sono più situazioni intrecciate tra di loro. Allora, prima di tutto mi viene proprio spontaneo dire che soprattutto per chi fa impresa è importante rivolgersi a professionisti anche in maniera preventiva, non solo quando vi è il problema, così da valutare una strategia per l'azienda, per la società e via dicendo. Altra cosa importantissima che spesso la gente magari non lo sa, non si rende conto, sottovaluta: una società di persone come quella del signore che ha appena raccontato è una società che comporta che la responsabilità non è solo della società ma anche dei soci. Quindi se la società ha un debito, il creditore può chiedere il pagamento non solo alla società ma personalmente ai soci, a differenza di una SRL ad esempio, che è una società di capitali. In più, se i soci o la madre hanno prestato garanzia personale, vuol dire che appunto anche loro personalmente col loro patrimonio ne possono rispondere. Quindi sono tutti concetti che devono essere chiari a chi fa impresa. Al netto di questo, se la società aveva debito e loro giustamente hanno valutato un concordato, mi rendo ben conto che il concordato come procedura abbia dei costi importanti e che poi appunto, non avendolo affrontato, ha generato il fallimento della società. Teoricamente io ritengo che in quel percorso avrebbero dovuto personalmente valutare una strategia sul loro percorso personale, perché sennò appunto se non sono intervenuti, e questo ha comportato il fatto di perdere il patrimonio immobiliare e probabilmente oggi hanno ancora dei debiti non pagati, immagino.
Tra l'altro, Mauro, abbiamo chiarito la tipologia di debito che può ricadere sotto questa, chiamiamola così, un po' salvaguardia. Mi ricordo che era stata la domanda anche che ci avevano formulato molti ascoltatori nella puntata in cui in precedenza ci siamo occupati di questo tema: debiti fiscali, debiti bancari, debiti con gli enti previdenziali, avvocato, debiti con fornitori. Quali sono le tipologie di debito che possono essere parzialmente cancellate?
Rientrano tutti i debiti tranne quelli impignorabili, come ad esempio, non so, il debito da mantenimento dei figli. Quello è un debito che non può essere stralciato per la legge. Ma se parliamo di banche, fornitori, agenzia delle entrate, sono tutti debiti che poi rientrano in questa legge per essere stralciati.
Scusi se insisto, anche le cartelle di Equitalia in queste settimane se ne parla molto.
Sì.
Ce lo chiedono in diversi, infatti.
Per qualsiasi tipo di tributo, sanzione e interessi.
Debora, prego.
Bene. Sì, un'ultima domanda. Avevo qualche curiosità sull'organismo per la composizione delle crisi. Dove troviamo questi organismi? Chi sono queste figure che possono essere nostro, a parte chiaramente un professionista, un legale, ma so che anche con la vostra specializzazione ce ne sono pochi in questo momento in Italia, avvocato, quindi anche questo è un tema da sapere. Ma se il nostro primo approdo è l'organismo per la composizione delle crisi, dove li troviamo? In tribunale? Sono degli uffici pubblici? Chi sono?
Questi organismi sono stati costituiti presso l'albo degli avvocati, presso l'ordine degli avvocati o presso l'ordine dei commercialisti o presso le camere di commercio. Quindi chi necessitasse di rivolgersi a un organismo ben potrebbe andare in internet e scrivere organismo di composizione della crisi e indicare la città di riferimento.
confermo che basta anche a volte OCC, proprio
esatto,
le tre lettere.
Il diminutivo di organismo esatto di composizione della crisi.
Debora, forse riusciamo a dare spazio a Eolo.
Sì.
Se è molto telegrafico, ottimo, ce la facciamo, Eolo. Buongiorno.
Buongiorno a lei. Volevo sapere soltanto, per quanto riguarda questa legge, il professionista, come lo paghiamo? Chi lo paga?
Una domanda legittima, avvocato Pagano. Chi la paga?
Allora, ricade la vostra parcella nella ricomposizione del debito.
È una domanda che sono contenta che è stata posta, perché me la pongono in tantissimi. Allora, come detto, in questa legge prima di tutto oggi non è obbligatoria l'assistenza legale. Quindi chi vuole evitare, diciamo così, il costo anche di un altro professionista, come detto, si può rivolgere direttamente all'organismo, che ovviamente avrà delle spese e verranno verificate poi in sede preventivata dall'organismo. Chi invece vuole rivolgersi per l'assistenza a un qualsiasi professionista avvocato, pattuirà quello stesso appunto un suo preventivo. Ci ho detto, la domanda è, ma se io ho debiti come faccio a pagare? Allora, il mio consiglio è che teoricamente ritengo che un soggetto non dovrebbe mai arrivare, come detto prima, all'ultimo, al problema. Perché se uno si rivolgesse in tempo, andrebbe studiata tutta e pianificata una strategia di intervento. Ritengo non costruttivo per nessuno il fatto di dire, forse nel tempo non riesco a pagare questo mio impegno economico, ma aspetto a trovare una soluzione, fino a quando poi non ho proprio più la possibilità. Non so se mi sono spiegata.
Sì, e poi eventualmente quando si arriva a comporre il tutto ci sarà qualche cosa che arriva al professionista, immagino.
In che senso? Non ho capito,
cioè,
la domanda.
L'onorario le verrà corrisposto quando si arriva poi alla composizione.
Allora, l'organismo in sé fa un preventivo di spese.
Sì.
Chiedono solitamente un acconto.
Sì.
E la restante parte più delle volte può essere messa in prededuzione, vuol dire che all'interno della procedura viene pagato l'organismo.
Grazie, abbiamo esaurito il tempo, grazie all'avvocato Monica Pagano e noi auguriamo e vi auguriamo naturalmente un buon fine settimana. Debora,
a lunedì.